Reflex Sport, storie di sport, un programma a cura di Stefano Steve Bertini, in onda il sabato a mezzogiorno e in replica la domenica alle 14 e il martedì alle 10.30, solo su Radio Incontri.
Prima puntata del mese di aprile di Reflex Sport. Ai microfoni sempre Stefano Steve Bertini per Radio Incontri 88.4 e 92.8 e in podcast www.radioincontri.org. Nel mondo odierno è difficile essere diversi, gay o di colore tanto per intenderci. Ma immaginatevi cosa volesse dire essere un atleta di colore nel 1936 alle Olimpiadi di Berlino, in piena furia nazista, ed un atleta di colore che vinse praticamente tutto, facendo inghiottire bocconi amarissimi ad Adolf Hitler. Prima di parlare quindi di questo argomento di oggi, ascoltatevi la prima canzone. A voi i Police con Every Breath You Take. È difficile dire cosa rappresentino ancora nell'immaginario dei popoli le Olimpiadi. Oggi sono un variegato ed affascinante spettacolo televisivo e soprattutto un investimento economico di proporzioni bibliche. In realtà le Olimpiadi moderne, nate alla fine dell'Ottocento da un'idea del barone de Coubertin, avevano l'obiettivo di recuperare la fratellanza fra le genti e di ristabilire una sorta di riscatto umano. Proprio per questo motivo dovevano essere libere dai lacci della politica. Ma in realtà non lo furono mai. in quanto i governi, specie quelli dittatoriali, tentarono sempre di usarle per le proprie strategie. Caso emblematico è stato quello delle Olimpiadi del 1936. Berlino doveva essere la città dei giochi olimpici già nel 1916, ma ci fu la Prima Guerra Mondiale. Dopo la guerra, la Germania, dichiarata ufficialmente la responsabile principale della guerra, fu esclusa dal Comitato Internazionale Olimpico, dal CIO, e solo nel 1925 fu riammessa. La Germania era diventata una repubblica democratica e Berlino si candidò, insieme a 12 altre città, nuovamente per ospitare i giochi olimpici nel 1936. Nel 1931 due città erano rimaste nella competizione, Berlino e Barcellona, e il CIO votò con 43 preferenze Berlino, contro le 16 per Barcellona, con 8 astensioni. Joseph Goebbels, il ministro della propaganda del governo di Hitler, aveva capito per primo che i giochi olimpici a Berlino potevano diventare una grande occasione per la Germania nazista per aumentare il suo prestigio internazionale e per far tacere molte critiche interne. Furono stanziate ingenti somme di denaro per stupire il mondo con dei giochi superlativi mai visti prima. Durante i giochi furono organizzate 3.000 trasmissioni radiofoniche in 40 paesi del mondo, in tutti i continenti, un record assoluto per quegli anni. Anche la televisione fece il suo debutto a Berlino. Fino a quel momento in nessun paese esistevano regolarmente delle trasmissioni televisive e la tecnologia era in via di sperimentazione, ma i nazisti fecero di tutto perché la Germania diventasse il primo paese a rendere possibile seguire le Olimpiadi anche alla televisione. Hitler fece di tutto per far vedere al mondo non solo i giochi perfetti e spettacolari, ma anche una Germania che sotto la sua guida doveva sembrare un paese pacifico, tollerante, florido, vogliamo dire anche democratico. Le Olimpiadi di Berlino erano importanti perché il mondo era in guerra e Hitler doveva mettersi in mostra. Non solo voleva promuovere l'immagine del suo governo, ma anche dimostrare la sua teoria che gli ariani erano superiori ai neri e agli ebrei. Si spinse a dire che due gruppi razziali non avrebbero dovuto partecipare ai giochi olimpici, ma dopo che le altre nazioni avevano minacciato di boicottare le Olimpiadi, ritirò questa proposta. Infatti, durante i giochi cessò qualsiasi propaganda contro gli ebrei e furono eliminati tutti i cartelli e le scritte discriminatorie, per riapparire comunque poco dopo. Per rassicurare le voci critiche, il governo garantì un libero accesso ai giochi per tutti, anche agli ebrei. Dal punto di vista sportivo, queste Olimpiadi furono un grande successo per gli atleti tedeschi, che conquistarono il primo posto del medagliere, con 33 medaglie d'oro, 26 d'argento e 30 di bronzo, davanti a Stati Uniti ed Ungheria. La grande star di queste Olimpiadi fu Jesse Owens, che vinse 4 medaglie d'oro, nei 100 metri, 200, 4% e salto in lungo. Hitler non ce l'aveva proprio malcontento sul fatto che un atleta afroamericano di colore fosse in quei giorni al centro dell'attenzione di tutto il mondo, anche perché contraddisse la sua folle teoria della superiorità della razza ariana. Adesso però, prima di parlarvi di Jesse Owens e di dirvi chi era Jesse Owens, ascoltiamoci la seconda canzone di oggi. A voi i REM con Imitation of Life. James Cleveland Owens nacque il 12 settembre 1913 a Oakville, in Alabama, e sin da ragazzino aveva dimostrato un talento innato per le discipline sportive. Non possedendo i soldi necessari per comprare costose attrezzature per praticare altri sport diversi dall'atletica leggera, decise di dedicarsi alle discipline della corsa. Negli USA era il periodo caldo della segregazione razziale, quando nel 1933 Owens fu costretto ad alcune difficili esperienze. Visse all'esterno del campus universitario con altri atleti afroamericani. Nei viaggi con la squadra sportiva pranzava in ristoranti per soli neri. Il suo nome è legato a doppio filo con la storia per le circostanze che lo hanno visto campione e atleta, simbolo delle Olimpiadi di Berlino del 1936. Quei giochi sono rimasti nella storia per la contrapposizione fra due mondi. Da un lato uno strapotere megalomane, con la necessità ossessiva di far vedere a tutti la supremazia della razza ariana della Germania nazista, dall'altro invece un ragazzo nero di 23 anni, proveniente da una famiglia povera americana del sud durante gli anni difficili della depressione degli Stati Uniti. Hitler cercò di sfruttare l'eco di un evento sportivo eccezionale come l'Olimpiade per fare propaganda, ma non fece conti con quel ragazzo che eclissò il Führer e che legherà il suo nome per sempre allo sport e alla narrazione delle Olimpiadi del 1936 a Berlino. Jesse Owens vinse i 100 metri, i 200, la staffetta 4% e il salto in lungo, e quest'ultimo fu il successo che lo fece entrare nella storia. Jesse si trovava di fronte all'ultimo salto valido per accedere alla finale, quando qualcuno si avvicinò alle sue spalle. Era Lutz, l'atleta tedesco di cui tutti attendevano la vittoria, che cercava di esprimersi con quel poco di inglese imparato a scuola. Aveva riconosciuto le sue potenzialità espresse nelle gare precedenti. «Uno come te dovrebbe essere in grado di qualificarsi ad occhi chiusi», disse, e gli consigliò il punto di stacco ideale per effettuare un salto valido, indicandolo con un fazzoletto bianco posato accanto alla pedana. Lutz Long accompagnò il gesto con un'occhiata d'intesa che non si aspettava di essere delusa, e la conferma non tardò. Jesse non solo si qualificò per la finale, ma superò lo stesso Lutz saltando ben 8,6 m contro i 7,87 del tedesco, vincendo il suo secondo titolo. Fu uno scacco matto per Hitler, che riponeva ogni speranza in Long per un trionfo nell'atletica leggera, disciplina nella quale la sua fucina di atleti aveva dimostrato una certa carenza. Di certo il Führer non poteva sapere che era stata proprio la sua scommessa vincente a tradirlo, fraternizzando con il rivale. I due atleti diventarono poi amici, ma qualche anno dopo Lutz fu richiamato alle armi dopo essere stato a lungo impiegato in un ufficio sportivo a Berlino. Durante un contrattacco americano, nel luglio del 1943, venne colpito a morte nei pressi dell'aeroporto di Santo Pietro in Sicilia. Aveva solo 30 anni ed una piccola grande storia che sbiadiva nell'ombra immortale di Jesse. Cadde allo stesso modo di molti altri soldati, senza rumore. Lutz Long morì nel silenzio. Venne gettato in una fossa comune, diventata poi un mausoleo ai caduti di guerra. Quell'uomo, che pochi anni prima doveva essere il simbolo della potenza tedesca, fu subito tristemente dimenticato. Mentre Jesse, l'eroe di quell'Olimpiade, non diede mai molta importanza alle sue medaglie, che neppure in patria gli vennero riconosciute con il rispetto che meritavano. Alla luce di quanto è accaduto, quello che dovrebbe essere l'insegnamento non è tanto la solidarietà tra due atleti, che nonostante la competizione sono riusciti a creare un rapporto di amicizia e complicità, ma la forza di Lutz, capace di andare contro gli stereotipi voluti dal complicato momento storico. Nonostante la propaganda e nonostante si trovasse in una situazione favorevole per i media del tempo, l'atleta tedesco, emblema della perfezione, ha saputo riconoscere nel suo avversario le doti utili a raggiungere l'obiettivo. Contro ogni tentativo di discriminazione messo in atto dal regime di allora, questo è un chiaro esempio di come si possa distruggere i paradigmi imposti da una società che ci vuole gli uni contro gli altri. Quel semplice gesto fatto nell'ombra, quel piccolo segnale di complicità ed umanità scambiato tra i due rivali, dimostra come già allora si fosse cercato di gettare le basi per un mondo che voleva andare oltre i dettami imposti dalla più crudele delle dittature. E adesso, care mie e cari miei, prima dei saluti finali, ascoltiamoci l'ultima canzone di oggi. A voi le Spice Girls con Goodbye. Oh, e come dice la canzone delle Spice Girls, io vi dico goodbye. Vi saluto, vi auguro tante bellissime cose, vi auguro un bellissimo weekend e vi do appuntamento, forse, chissà mai, alla prossima settimana, con la prossima puntata di Reflex Sport. Ciao a tutti da Steve.
Reflex Sport, storie di sport, un programma a cura di Stefano Steve Bertini, in onda il sabato a mezzogiorno e in replica la domenica alle 14 e il martedì alle 10:30, solo su Radio Incontri.